Continuiamo sulla lettera agli Ebrei. Domenica scorsa siamo giunti al capitolo 4 ed era stato predicato fino al versetto 13. Oggi leggeremo dal capitolo 4, versetto 14, fino a tutto il versetto 10 del capitolo 5 e parleremo appunto del nostro sommo sacerdote. E dice così l'autore: avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia e per essere soccorsi al momento opportuno. Infatti, ogni sommo sacerdote preso tra gli uomini e costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Così può avere compassione verso gli ignoranti e gli erranti, perché anche egli è soggetto alla debolezza. Ed è a motivo di questo che egli è obbligato a offrire sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Nessuno si prende da sé quell'onore, ma lo prende quando sia chiamato da Dio, come nel caso di Aaron. Così anche Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. Altrove egli dice anche: tu sei il sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedeco. Nei giorni della sua carne, con altre grida, con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. E benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna, essendo da Dio proclamato sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedeco. Preghiamo, Signore, ti ringraziamo ancora perché abbiamo il privilegio, come abbiamo già detto, di fermarci ad ascoltarti. E vorremmo, Signore, veramente che il nostro sia un ascolto che abbia come finalità quello di ubbidire alla tua voce, far sì che questa parola possa essere formante e trasformante per la nostra vita di ogni giorno, avendo come esempio anche di obbedienza il nostro Signore e Salvatore, il nostro sommo pastore, sommo sacerdote. Quindi ti ringraziamo, Signore, perché ci sottoponi a questo piacevole momento di ascolto della tua parola. Rendila ricca per la nostra vita e nelle sue ricadute per la tua gloria. Nel nome di Gesù. Amen. Allora, penso che possiamo ricordare che l'autore agli Ebrei ha già, dimostrato la superiorità di Cristo rispetto agli angeli nel capitolo 1 e 2. Nel capitolo 3 ci viene presentata la superiorità di Cristo rispetto a Mosè e quindi anche alla legge nella sua completezza.
Nei capitoli 4 e 5, abbiamo, nelle sezioni che abbiamo letto, ma l'autore affronta questo tema fino a tutto il capitolo 10 sul sacerdozio di Cristo, l'autore parla appunto della superiorità di Gesù Cristo anche rispetto ai sacerdoti, a coloro che, diciamo, officiavano il culto nel tempo fino alla venuta del Signore Gesù, al fine di affermare che la salvezza è possibile solo ed esclusivamente in Cristo Gesù, come possiamo leggere al capitolo 5, versetto 9. Il reso perfetto divenne per tutti quelli che gli obbediscono autore di salvezza eterna. E quindi per tutti coloro che pongono in lui la fede, come è riportato anche al capitolo 4, versetto 16. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi nel momento opportuno. Nel capitolo 3, dal versetto 7 fino al capitolo, al versetto 13 del capitolo 4, poi l'autore ha parlato anche del riposo di Dio che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Di questo riposo nessuno, ci viene detto, deve sentirsi, da questo riposo nessuno deve sentirsi escluso, capitolo 4, versetto 1. Anticipando in questa maniera che il riposo di Dio, in realtà è una persona, è Gesù Cristo. Capitolo 3, versetto 14, che forse lo possiamo leggere, quando ci dice infatti siamo divenuti partecipi di Cristo a condizione che manteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio. Quindi Gesù è colui che è il riposo ed è il sommo sacerdote dei futuri beni, come poi dirà l'autore nuovamente al capitolo 9, versetto 11. Forse potremmo chiederci, ma cosa ci serve sapere che Gesù è superiore al sommo sacerdote dei giudei, suoi connazionali, perché quando Gesù parla ai suoi, diciamo al suo tempo, viene anche riconosciuto dalla popolazione di essere un maestro superiore a tutti i maestri che avevano conosciuti. Perché dovrebbe importarci sapere che Gesù è sommo sacerdote visto che noi non siamo giudei? In realtà credo che è di importanza vitale sapere del sommo sacerdote e conoscere il vero sommo sacerdote. Infatti la scrittura lo dice molto chiaramente che nessun uomo, nessuna donna ha accesso a Dio, al Padre, per proprio conto, per propria iniziativa, a prescindere da Gesù. Quindi è importante conoscere questo sommo sacerdote, è importante conoscere Gesù perché è Lui che ha aperto la via che ci porta al Padre. Quindi io, tu, noi abbiamo bisogno necessariamente del sommo sacerdote. E pertanto l'epistola agli ebrei, l'autore dell'epistola agli ebrei, questa epistola dell'autore agli ebrei voluta da Dio nel canone biblico, ecco, ci spiega e ci dice che Gesù Cristo è il sommo sacerdote che si differenzia dagli altri sacerdoti ed è il sommo sacerdote anche per noi credenti del XXI secolo e di quelli che verranno dopo di noi finché il Signore Gesù non farà ritorno. Allora, il primo aspetto che vorrei considerare con voi è il fatto che Cristo è superiore ai sacerdoti e lo è in primo luogo in quanto ha espiazione e mediazione. Volendo parlare della superiorità del sommo sacerdote, e quindi Gesù, l'autore che cosa fa qui? Richiama i sommi sacerdoti giudei dell'antico patto per dichiarare che essi erano solo delle figure del vero e solo sommo sacerdote. Perché? perché essi non potevano salvare nessuno e mai nessuno di essi ha salvato i propri simili. Essendo essi stessi degli uomini, ci viene detto che erano stati scelti tra gli uomini, capitolo 5, versetto 1. Per cui, ci dice giustamente l'autore, il sacerdote, quello giudeo, anche egli è soggetto a debolezza. Ed è a motivo di questo che egli è obbligato a offrire sacrifici per i peccati, tanto per se stesso quanto per il popolo. Versetti 2 e 3 del capitolo 5. La funzione del sacerdote, coloro che erano della discendenza di Levi e quindi di Aronne, era una funzione, come dire, transitoria, momentanea, del tempo, in quanto il sacerdote era costituito per un tempo, per il bene degli uomini, nelle cose che riguardavano Dio, per offrire doni, sacrifici per i peccati, abbiamo letto versetto 1, capitolo 5, ma c'è un ma senza alcuna espiazione del peccato. Mentre di Cristo l'autore scrive il contrario. Infatti, egli non viene in aiuto agli angeli, che non avevano bisogno di questo, ma viene in aiuto a chi? Alla discendenza di Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere misericordioso e fedele sommo sacerdote delle cose che riguardano Dio per compiere, notate, l'espiazione dei peccati del popolo. Quindi Gesù, a differenza dei sacerdoti, non fa l'espiazione per se stesso, mentre i sacerdoti, diciamo, dovevano offrire anche per se stesso. Quindi capitolo 2, versetto 16 e 17. E allora credo che qui senz'altro non abbiamo una bellissima lezione che dovrebbe far riflettere, direi, molto i cattolici, i quali entrando nel confessionale si affidano a figure sacerdotali pensando che essi siano in grado, come dire, di perdonare il loro peccato in quanto mediatori. Per loro, i nostri amici cattolici, sarebbe utile che leggessero la parola di Dio che dice chiaramente il contrario, che non c'è che un solo Dio, che un solo Salvatore, un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, che è Gesù Cristo, uomo, prima Timoteo 2,5. Quanti sacerdoti vi sono nel mondo oggi che purtroppo illudono milioni di fedeli, rassicurandoli che la loro funzione sacerdotale e sacramentale, perché la Chiesa, diciamo, lo stiamo studiando in questo periodo, si ritiene di essere una Chiesa sacramentale, quindi capace, sufficiente, di dare salvezza ai peccatori. Che triste illusione per i fedeli, diciamo, alla Chiesa, i quali prenderanno però coscienza della gravità della loro situazione, prenderanno coscienza della loro perdizione nel giorno del giudizio. Ma che grande responsabilità hanno questi sacerdoti, i quali dovranno rendere conto del loro inganno al popolo, ai fedeli, e di essere a loro volta essere stati ingannati dal nemico di Dio, che è Satana. E loro sono responsabili perché, se è vero che leggono la scrittura, leggono quello che noi abbiamo letto. Ma se non si adeguano alla scrittura, e se non dicono alle persone che l'unico sacrificio, l'unico che può perdonare i loro peccati è il Signore Gesù, ecco, c'è un inganno ed una grande responsabilità. Quindi Cristo è superiore a questi sacerdoti. In secondo luogo, il Signore Gesù è presentato nel testo che abbiamo letto, ma in tutti i capitoli che succedono, come sommo sacerdote dall'eternità e per l'eternità. Il versetto 14 che abbiamo letto di Ebrei 4, unicamente ai versetti 5 e 6 del capitolo 5, ci dicono sostanzialmente questa verità, cioè che Dio,
che Gesù è il sommo sacerdote dall'eternità e per l'eternità. Vorrei leggere così di sequenza. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù Cristo il Figlio di Dio, 4.14, Cristo non si prese da sé la gloria di essere fatto sommo sacerdote, ma la ebbe da colui che gli disse: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. E altrove egli dice anche: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedeco. Versetti appunto 5 e 6 del capitolo 5. Ecco, questi versetti ci dicono qualcosa sull'incarnazione del Figlio di Dio e anche della sua glorificazione, di questa glorificazione eterna. Perché Gesù è passato attraverso i cieli, e passando attraverso i cieli, ci viene detto, esprime questa verità dell'incarnazione e della glorificazione. E i versetti che abbiamo letto ci dicono sostanzialmente questo. E c'è, diciamo, bisogna sottolineare queste parole che il Signore Padre disse relativamente al Signore Gesù, il Sommo Sacerdote. La prima dichiarazione del Padre: tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. È in effetti una doppia dichiarazione di regalità e di servizio o di incarnazione. È un'affermazione di divinità e di umanità del Signore Gesù. Ma nel suo medesimo tempo esprime anche la sua unicità sacerdotale, a differenza di quella dei sacerdoti giudei. Perché i sacerdoti giudei, come dire, si succedevano l'un l'altro, a seconda del loro proprio turno, ed entravano una volta all'anno nel luogo santissimo del Tempio, che tra l'altro era di fattura umana, era stata fatta dagli uomini, per offrire a Dio, abbiamo detto, un sacrificio per il peccato, per se stessi e per il popolo. Mentre di Cristo Gesù, il sommo sacerdote, è detto che entrò alla presenza di Dio stesso, cioè in cielo, offrendosi come sacrificio per il solo e per il nostro peccato. Egli passò quindi attraverso i cieli, facendosi uomo, e altrettanto salendo al Padre dopo la resurrezione, dopo aver offerto se stesso in sacrificio sostitutivo per i peccatori. E quindi già in questa dichiarazione vediamo che il suo sacerdozio è un sacerdozio infinitamente, e anche il suo servizio, il suo sacrificio è infinitamente superiore a tutti quelli dei sacerdoti umani. Quindi oggi tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, cioè tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, ha questa valenza anche dell'incarnazione del Figlio di Dio, ma non che sia un Dio inferiore, che sia, come dire, passato attraverso un patto trinitario. Non esiste questo concetto che Dio dall'eternità avesse creato il Figlio, secondo la visione dei testimoni di Gesù. La seconda dichiarazione del Padre è questa: tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedeco. E questa espressione eterno richiama l'eternità, quindi passata e futura, che non è possibile per nessuna ragione definire. Ieri sera questa persona che mi aveva posto delle domande lì in piazza mi chiedeva appunto chi ha creato Dio, e lui aveva una definizione. La definizione era che Dio si era autocreato, ma che è un controsenso. Una cosa che non esiste non si può autocreare. E quindi quello che io ho potuto dire a questo amico era che Dio è eterno, e l'eternità non ha né un inizio né una fine, ed è sorpassa di molto, voglio dire, la nostra concezione del tempo, Ma qui ci viene detto che Gesù Cristo è figlio di Dio dall'eternità, è sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchizedek. Quindi questo testo ci parla del suo sacerdozio eterno dall'eternità e per l'eternità. E questo richiamo all'ordine di Melchizedek ci riporta indietro proprio nel tempo, al tempo in cui il nostro patriarca Abramo diede la sua decima al sacerdote Melchizedek, che gli comparve dinanzi, così all'improvviso, senza genealogia. E ce lo ricorda l'autore degli Ebrei più avanti, capitolo 7, versetti 1 e 3. Dice così: questo Melchizedek, il re di Salem, era sacerdote dell'Iddio Altissimo. Egli andò incontro ad Abramo mentre questi ritornava dopo aver sconfitto il re e lo benedisse. Per il sconfitto dei re lo benedisse. E Abramo diede a lui la decima di ogni cosa. Egli è innanzitutto, traducendo il suo nome, re di giustizia. E anche poi re di Salem, vale a dire re di pace. Questo Melchizedek è senza padre, senza madre, senza genealogia, senza inizio di giorni, né fine di vita, simile quindi al figlio di Dio. Questo Melchizedek rimane sacerdote in eterno. Quindi tu sei sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchizedek. La differenza appunto è evidente tra i sacerdoti giudei e il Signore Gesù, il sommo sacerdote. Gli altri sono passati, hanno vissuto un tempo dove sono stati strumenti nelle mani di Dio, ma la loro funzione è finita, perché erano delle figure del sommo sacerdote che doveva venire, ma che era già sommo sacerdote. Allora potremmo ipotizzare in questo luogo che Genesi 14, 17, 20, che è l'episodio dove Abramo incontra il sacerdote Melchizedek, sia in realtà una cristofania, cioè un'apparizione anticipata del figlio di Dio, di cui Abramo è fatto privilegio, è privilegiato ed è anche testimone. Vide in anticipo il sommo sacerdote Cristo. Ed è interessante notare una cosa, che questo sacerdote, prima di benedire Abramo, capitolo 14, versetto 19 di Genesi, dice così: Melchizedek, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Forse l'abbiamo letto tante volte, non ci siamo soffermati. Egli era sacerdote del Dio Altissimo, Genesi 14, 18. Ora, noi sappiamo che Gesù, prima di offrirsi in sacrificio al Padre per la salvezza dei peccatori, lo abbiamo appena ricordato, istituì la cena come memoriale del suo sacrificio, scegliendo a simboli del suo corpo e del suo sangue proprio il pane e il vino. È il testo che abbiamo letto in Matteo. Allora, se tutto questo ha un senso, è vero allora che l'incarnazione di Cristo, il suo sacrificio di espiazione dei peccati, la sua morte, la sua resurrezione appartengono al piano eterno di Dio per la salvezza dei peccatori, dell'antico patto, quindi prima di Cristo, e del nuovo patto, dopo Cristo. Gesù non è solo sommo sacerdote dell'eternità e per l'eternità, dall'eternità e per l'eternità, scusate, egli è anche l'agnello, la vittima sacrificale che Dio Padre ha gradito e attraverso il quale ha dato certezza ai peccatori di una salvezza efficace. La qual salvezza tutti coloro che lo avevano preceduto attendevano per fede. E ciò
ha fatto dire quindi all'autore agli ebrei, nel capitolo 11, tutti costoro, pur avendo avuto buona testimonianza della loro fede, non ottennero ciò che era stato promesso, perché Dio aveva in vista per noi qualche cosa di meglio. In modo che loro, quindi coloro che ci hanno preceduti nella fede, non giungessero alla perfezione senza di noi. Questo ci dice chiaramente che il sacrificio di Cristo è prima, è valido per coloro che ci hanno preceduti, è valido per i contemporanei del Signore Gesù ed è valido per tutti quelli che sarebbero venuti. Perché nessuno può giungere alla perfezione se non insieme, in un'unica, potremmo dire, in un unico momento, quando il Signore ci raccoglierà tutti presso il suo regno. Ed infine, l'ultimo aspetto che vorrei rilevare è proprio questo, Gesù il nostro sommo sacerdote. L'autore, dopo aver parlato del riposo di Dio, che abbiamo visto la volta scorsa, inizia il versetto 14, il primo versetto che abbiamo letto, con un congiuntivo, il congiuntivo dunque, facendolo precedere anche dal verbo possessivo, avere, avendo dunque. È un po' come se dicesse, se possediamo Cristo, il sommo sacerdote, Gesù, il figlio di Dio, o meglio, se siamo da Lui, se Lui ci ha, come ci ricordava Matteo domenica scorsa, se Lui ci possiede, qual è la conseguenza di tutto questo? Restiamo fermi nella fede che professiamo. Versetto 14, seconda parte. Cioè non c'è ragione nella nostra vita di dubitare della fede nel Signore. Perché la fede è un dono che ci viene da Lui. È la certezza che la nostra fede, diciamo, può essere inamovibile, perché si fonda su colui che questa fede l'ha creata e l'ha resa perfetta per noi, Ebrei 12:2. Egli, il Cristo sommo sacerdote, pur essendosi Lui definito il figlio dell'uomo, Matteo 8:20, altri riferimenti, e quindi dicendo questo in riferimento alla sua umanità, però ci dice l'autore degli Ebrei, non è un sacerdote scelto fra gli uomini, mentre gli altri erano scelti fra gli uomini. Gesù non è un sacerdote come tutti gli altri, perché non è scelto fra gli uomini. Egli è detto, è figlio di Dio, 14b. Anzi, per dirla con le parole dell'Evangelista Giovanni, testimone anche dell'incarnazione, nel principio era la parola era con Dio, la parola era, o se vogliamo attualizzarla, è Dio, Giovanni 1.1. Oltretutto il nostro sommo sacerdote, pur essendo stato vero uomo come tutti noi, vero uomo come tutti i sacerdoti, egli si distinse da tutti e si distingue da noi eccellentemente. Da tutti i sacerdoti che lo hanno preceduto, dai sacerdoti e i suoi contemporanei che lo accusavano perfino di essere un peccatore, un sobillatore, un ingannatore, perché? Perché si dichiarava Dio. Si distingue e si distinse, scusate, per una ragione che non si trova in nessun altro uomo di Dio, in nessun altro sacerdote. Per quanto la Scrittura parli di uomini come Davide, secondo il cuore di Dio, non si può trovare quello che qui leggiamo, poiché egli è stato tentato come noi in ogni cosa senza commettere peccato. Ecco la distinzione del Signore Gesù, che è superiore a tutti i sacerdoti per eccellenza. E in questa sezione l'autore affronta quindi anche di passaggio la realtà e la tentazione del peccato che coinvolge tutto il genere umano, compreso pastori, sacerdoti, uomini, donne, giovani, vecchi. Tutti siamo costantemente tentati. Il cristiano in particolare è sottoposto ad una guerra continua su tutti i fronti. Nessuno di noi può pensare di essere escluso dalla tentazione. Ieri condividevo con un fratello questo fatto. perché lui era preoccupato del fatto che spesso è tentato. Satana d'altronde è all'opera. E laddove noi, diciamo, abbiamo a cuore di servire il Signore, di onorare il Signore, ecco che Satana si fa avanti e ci tenta. Però, come abbiamo già detto, e forse lo diremo più avanti, la tentazione non è ancora peccato. Quindi non dobbiamo sentirci sconfitti perché Satana ci tenta. Dobbiamo sentirci sconfitti se cediamo alla tentazione. Se a fronte, per esempio, della tentazione non sobbalziamo e la nostra coscienza non ci accusa, non ci dice nulla, allora lì è preoccupante, c'è qualche cosa che non va. Probabilmente non siamo neppure cristiani. E senza voler entrare nello specifico, credo che ognuno di noi sa benissimo oggi quali sono gli ambiti in cui forse maggiormente siamo tentati in questa società perversa, corrotta, nella quale viviamo. E come dicevo, la tentazione non è ancora peccato. Per tale ragione la Scrittura ci incoraggia a cosa? A resistere alla tentazione. Giacomo 4,7. L'Apostolo Pietro lo scrive anche più avanti: siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi? Chi possa divorare. E come dicevo ieri a questo fratello, i fratelli, i credenti, sono quelli che maggiormente Satana attacca, perché non sono più suoi. Quelli che sono suoi li lascia tranquilli, tanto stanno già facendo la sua volontà. Poi Pietro ci ricorda: resistetegli. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi nel mondo. Abbiamo detto prima che non c'è nessuno che possa dirsi escluso dalla tentazione. Prima Pietro 5, 8 e 9. E Gesù stesso ha incoraggiato che cosa? Ha incoraggiato a pregare. In questa maniera non ci esporre alla tentazione, ma liberarci dal male. Questa è la preghiera costante. Di fronte alla tentazione, anzi ancora prima di essere tentati, noi dobbiamo pregare al Signore di non esporci alla tentazione, ma se anche ci espone, di chiedergli di liberarci, di non farci cadere. E questo vuol dire che non dobbiamo contare sulle nostre forze, ma sulla forza che ci viene dal Signore per riuscire ad essere vincitori, e però in realtà la vittoria di Cristo sul nemico. Allora, tutto questo per dire, con le parole della Scrittura, che noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché è di questo sommo sacerdote che stiamo parlando. Perché egli è stato tentato, notate, come noi, in ogni cosa. Provate a pensare a quali sono le vostre tentazioni e ricordate che quelle tentazioni le ha passate anche Cristo. Qui ci dice l'autore: ogni tentazione, in ogni cosa, non c'è una tentazione che noi pensiamo possa essere esclusiva per noi. Gesù le ha passate tutte. Per questo dice: non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, perché egli è stato tentato come noi in ogni cosa. Il non abbiamo, in realtà, è l'affermazione contraria, è che noi abbiamo un sommo sacerdote che può simpatizzare con noi, con il nostro peccato, con le nostre sofferenze, con le nostre situazioni. E ovviamente simpatizzare non è necessariamente approvare. In particolare, il Signore Gesù, Dio, il sommo sacerdote, non approva, diciamo, il nostro peccato. E l'autore al capitolo 2 di Ebrei aveva già scritto questo: perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa per essere misericordioso, fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo. E abbiamo detto che i sacerdoti dell'antico patto non potevano espiare i peccati
Infatti, poiché egli stesso ha sofferto la tentazione, ecco che può venire in aiuto a tutti quelli che sono tentati.
Quindi questa è una verità, è una promessa che ci deve umiliare quando siamo tentati e se cediamo, ma nello stesso tempo ci deve dare speranza che c'è sempre la possibilità di essere rialzati, perché il Signore interviene nella nostra vita, può venire in aiuto. È evidente però che noi lo dobbiamo volere, questo aiuto da parte del Signore. Non possiamo chiuderci nei nostri peccati e, lasciare che le cose vadano secondo il nostro modo di pensare. La parola ci dice anche che non c'è tentazione che noi abbiamo sostenuto, come dicevo prima, che non sia stata sostenuta anche da Cristo. Abbiamo letto ed è stato tentato come noi in ogni cosa. Certamente la nostra vergogna dobbiamo ammettere che a volte anche noi, come Adamo ed Eva, alle molte tentazioni abbiamo ceduto. E il cedimento evidentemente è diventato peccato. Ma non è così nel Figlio di Dio, questo sommo sacerdote. È stato tentato come noi in ogni cosa, ma senza commettere peccato. Allora, come dicevo, siamo qui di fronte a una grande consolazione, a una grande benedizione, che ha spinto perfino l'autore a scrivere immediatamente. Allora, se questa è la realtà, se Gesù non ha commesso peccato, accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia, trovare grazia ed essere soccorsi nel momento opportuno. Cioè, non lasciamo passare il tempo sul nostro peccato. Chiediamo immediatamente l'aiuto, il perdono. Cristo è il nostro sommo sacerdote, è il nostro mediatore, per mezzo del quale otteniamo e possiamo ottenere perdono. Allora questo significa che non c'è alcuna legittimazione biblica che degli uomini in abito talare, sacerdotale, si ergano confessori e perdonatori dei peccati dei propri figli. Non c'è traccia nella Scrittura.
Nel farlo, essi stessi peccano contro Dio e contro il suo Cristo. Solo presso il trono della grazia si ottiene e possiamo ottenere misericordia, grazia e certezza nel soccorso del sommo sacerdote al momento opportuno. Le domande conclusive per noi potrebbero essere così formulate. Gesù è il sommo sacerdote? È il nostro sommo sacerdote? Nelle nostre situazioni di tentazioni, di prove, di difficoltà, a progredire anche in obbedienza alla parola del Signore, ci avvaliamo del privilegio di recarci liberamente, con fiducia, al trono della grazia del Dio tre volte santo per trovare misericordia, soccorso e perdono? Pensiamo forse che il nostro peccato è così irrilevante che non necessita di essere confessato o perdonato? O pensiamo che il nostro peccato, la nostra situazione ormai così degenerata che non ci sia più nulla da fare e che Dio stesso non possa fare nulla? Gesù ad un certo punto, di fronte alla perplessità dei discepoli, del giovane ricco, si erano chiesti chi poteva essere salvato, se quel giovane non lo era. E Gesù disse: a Dio ogni cosa è possibile, Matteo 19:26. Ed è impossibile in virtù del Mediatore, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il Sommo Sacerdote. E Giovanni, nella sua prima epistola, deve dirci questo: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i nostri peccati e purificarci da ogni iniquità. Allora affidiamoci al nostro sommo sacerdote per avere perdono e per trovare pace, gioia, serenità, entusiasmo nel nostro servizio alla sua gloria. Amen.